Buonasera, buongiorno, buon salve, buonasera, a questo punto buonasera, buonanotte.
Esatto.
Bentornati a all'ennesima puntata, incredibile, siamo arrivati anche a questa un'altra puntata.
Vivi e vegeti.
Vivi e vegeti, soprattutto autorizzati a farla, poi continueremo clandestinamente a un'altra puntata di Quando gli attori non recitano con...
Selvaggia.
E Raffaele.
Oh, ci siamo sempre più bravi a dirlo.
Madonna, stiamo diventando veramente dei pro. Secondo me quando diventeremo veramente bravi ci chiuderanno baracca, me lo sento.
Sì, sicuramente.
Ed oggi parleremo di un altro film.
Mamma mia.
L'ultima, una delle ultime grandi perle che ci hanno regalato gli
anni
90. 90.
Perché bene sì, noi pensavamo fosse del 2000, no, 99, La Mummia.
La Mummia con il tipo della mummia.
Questa volta non abbiamo un attore che è noto peraltro, lui è quello della mummia e basta. Sì, detto sì. Anche
Brendan Fraser, se okay, non sbaglio. Perfetto. Che ha fatto anche quello della mummia in Scrubs, che poi in realtà è un'altra persona, è sempre quello della mummia. Quindi adesso sigla.
Ok, allora la
bene,
trama.
Adesso Chiara,
la
breve sinossi.
La tramona tramissima.
Tramona tramissima.
Brevissima. Allora, c'è
brevissima,
una...
nel senso, a piacere, però
a piacere.
Stiamo contenuti perché...
Allora, la trama è, c'è una bibliotecaria inglese che lavora al Cairo, penso, o a Tebe, non lo so, siamo in Egitto, ma io non so la geografia.
In,
quindi...
realtà, in realtà Tebe credo sia stata cancellata dalle mappe dopo una grande guerra, però sì.
Sì, vabbè, zona Tebe. Zona Tebe, periferia, provincia
periferia,
di
Tebe
Cairo.
Uscita Tebe Ovest.
Esatto, Tebe Ovest, zona industriale. C'è questa bibliotecaria inglese che lavora in questa biblioteca di Tebe.
Sì.
E ovviamente solamente perché è raccomandata dal padre morto. Ed è
anche
impedita. Ed è impedita. Spacca mezza libreria. Nel frattempo c'è anche suo fratello che è un impedito pure lui ed è un ubriacone, che però le porta, esatto, che però le porta un gingillo. Dentro il gingillo c'è una mappa, un gingillo preso da Tebe, questo lui diceva è degli scavi di Tebe.
Esatto.
Quindi Tebe esiste, nel 99 esisteva.
Cioè, esistevano le rovine di Tebe, nel senso, come c'era il Cairo ma Tebe non c'era. Vabbè, andiamo
sì,
avanti.
Tebe zona industriale, c'è ancora, sì, controlla sì, dopo sì, su Google Maps. E allora aprono questa mappa, scoprono che esiste ancora
Amunaptra,
che è la città dei morti. Insomma, c'è una leggenda che parla di questa città dei morti.
Dove dentro c'è ovviamente un sacco di tesori, ori accumulati da faraoni.
Però loro dicono, ma
di
secondo me non è una leggenda, perché insomma siamo negli anni 90 e negli anni 90 noi crediamo a tutto e quindi
sì, negli anni 90 in tutte le leggende c'era quel fondo di verità che esatto, su cui puoi fare un film.
E quindi si imbarcano in questa emozionante impresa questi due inglesi e quello della mummia, cioè Brendan Fraser.
Ma
okay,
che ovviamente
che è americano invece.
Che è americano ed è tipo un galeotto, perché all'inizio fanno vedere
è cioè, un galeotto, sì.
Sì, perché ci sono tipo due incipiti diversi in questa
sì,
storia.
Prima fanno tre inizi,
sì, esatto.
Perché, c'è,
perché non erano convinti mai.
Poi esatto, detto, beh, insomma, poi fanno questa avventura magica e trovano il tesoro, nel frattempo devono sconfiggere una mummia che torna in vita e si amano, punto. Il punto è che appunto ci sono tre inizi. Intanto io vi devo dire come ho visto questo film, per questo sono molto confusa.
Sì, dovremmo dirlo entrambi, perché anch'io sono un po'...
Esatto.
Cioè,
allora,
ho avuto un intervallo molto lungo, prego.
Di solito io sono brava, e anche perché li ho visti in sessione questi film, quindi avevo sempre tempo per guardarli, perché a parte studiare e fare finta di studiare non avevo altro.
Io comunque qui ci metterei un bello applauso.
Tra l'altro io vorrei anche un applauso se alla fine di tutto questo podcast io non faccio una battuta razzista, perché qui siamo in Egitto ed è pieno
sì,
di cose su cui potrei rischiare di fare battute
sì,
razziste.
Ci sono degli scivoloni che ci potrebbero costare
esatto,
l'ergastolo, quindi
sì,
occhio.
Quindi se alla fine ce la faccio voglio gli applausi registrati del pubblico. Chiedo
sì, quelli,
fa partire
tipo quelli che c'erano
registrati
nella tata, quelle,
esatto,
quelle serie orribili che esatto, diamo tutti.
Ok, quindi io questo film però stavolta avevo lezione, quindi non l'ho guardato in anticipo, l'ho guardato oggi, ma non l'ho guardato tipo sto pomeriggio, l'ho guardato stamattina. Io avevo lezione a luna.
Ma stamattina quando?
Alle 7:30. Mi sono messa la sveglia. La mia sveglia, tra l'altro, è l'inno dell'URSS. Se voi andate a sentire qual è l'inno dell'URSS, e alle 7:30 non è bello da sentire.
In realtà quindi, potrebbe non essere bello a nessuna ora del giorno.
No, è bello.
De gustibus.
Sì. Ti alzi di sicuro.
Sì,
okay,
sì, sì.
Insomma, alle 7:30, in uno stadio che rasentava praticamente il coma farmacologico, mi sono alzata, sono arrivata al computer, non ho tirato sulle persiane, sono rimasta al buio, sono andata in streaming, perché stavolta non l'ho scaricato come faccio di solito. Streaming legale, streaming legale, scaricato legale, sì, certo,
Insomma, acquistato su iTunes,
certo,
o su Google Play, per parte di
insomma, me lo sono cominciato a guardare, grazie a Dio che i primi 15 minuti li avevo guardati ieri, perché non ho capito niente. Io penso di essermi addormentata appunto alterni. Quindi per me la mummia è stato un insieme di... Io la mummia la vedo un... tipo era uno strano documentario sulle maledizioni egiziane. Perché poi di per sé la trama... Esatto. Ad un certo... Sì, che più o meno è così il film.
Esattamente un... Ve li ricordate 10 comandamenti? Eccoli,
esatto,
qua.
E poi per il resto non è che la trama mi sia molto, molto chiara, perché poi ci sono questi tre che cercano sto tesoro della mummia, ma nel frattempo ci sono anche degli altri americani che si uniscono a loro, che sono
in
loro
realtà
nemici,
sì, un po' rivaleggiano,
no, poi insieme, che... ma... insomma, poi a parte muoiono... che tutto comincia spiegando appunto la parte che ho capito, perché ero nelle panti in cui ero sveglia, c'era la mummia di solito, perché non lo so, forse perché urlava molto la mummia. Insomma, il primo dei tre incipit è appunto la mummia, che viene la storia della mummia, che raccontiamola. Allora, è ambientata nell'antico basso alto Egitto, medio a destra a sinistra.
Sì, non era particolarmente alta, era stato 1,60 m.
Esatto, beh, giù di lì, insomma, un'età accettabile. E c'è la...
Ma
la...
in realtà pare che fosse tipo l'alto Egitto, perché lì dicono le tombe dei primi faraoni. Dove
ma secondo te mi ricordo la differenza tra l'alto e il basso Egitto?
Non so nemmeno se esiste, io so che esiste l'alto e basso medioevo.
L'alto e il basso Egitto, sì, e avevano i copricapi diversi, uno era rosso e uno era bianco, mi pare.
Vero, me lo sto ricordando anch'io ora. Ancora che me lo stai dicendo.
Insomma, la mummia.
Gli elementari sono serviti a qualcosa.
Elementari, cazzo. Ah, bei tempi. Insomma, la mummia, che non è la mummia, è un sacerdote, e che si faceva l'amante del faraone.
La moglie. Lui era l'amante.
No, dicevano che lei era l'amante del faraone. Che anche lì dico, mi pare strano. Di solito, cioè, hai la faraona, poi basta, non è che c'aveva
il forno.
Amante, insomma, vabbè. Lui era l'amante del faraone. In italiano non ho tradotto come l'amante del faraone, che nessuno poteva toccare. Quindi lei per sicurezza girava per il castello in mutande, così, giusto per non cadere in
tentazione. Per i zoma, in realtà.
Esatto, per i zoma, così. Anche perché poi anche quando muore, perché poi lei viene uccisa, perché viene scoperta a bombarsi il sacerdote.
In realtà si ammazza da sola.
Sì, perché per evitare cosa, non lo so, perché nella parte iniziale loro parlano in egiziano, mm-hmm. Però non c'erano i sottotitoli nel mio streaming scaricato legalmente. Quindi io non
perché
ho capito,
in quelli legali solitamente
non
ci sono
un cazzo di sì, non, no.
Allora, se vuoi lo spiego io.
Cosa dicevo? Allora dimmi.
Allora,
cosa è successo nella prima
non
parte?
Non assolutamente.
Ma sì, ho capito, lui non doveva scoparsi lei, li hanno sgamati e bon,
ma no, ma c'era tutto il legame fra lei e lui.
Cioè, si volevano bene.
No, in realtà lui, essendo un sacerdote di Anubi, lui aveva il potere sui morti. E lei si uccide perché lui la riportasse in vita.
Ah, ma questo l'ho capito. Sì, sì, no, non capivo perché. Cioè,
ah, ok.
Sì, ok, ho capito. Vedi che so anche di egiziano antico. Beh, insomma, in quanto.
Anche se probabilmente in quel film ho inventato, te lo sai lo stesso.
Sì, ma io vivo da molto più tempo di te. Io ho imparato molte lingue. Molte lingue.
Vampiro transilvano. Sì, che ho fatto le vacanze al Cairo.
Sì, esatto. Io. Io
ma
la
dove
mummia,
porti il souvenir da Tebe?
Guarda che io e la mummia, così è. Non so se hai visto Hotel Transilvania, che c'è l'amico mummia,
no,
Dracula.
Non mi manca.
Cioè, tu non hai visto un film fatto su di me? Vabbè, insomma, stiamo divagando comunque.
Come sempre.
Sì, ma questa volta di più perché mi sono addormentato durante il film. Vabbè, insomma, lei è Checco Zalone, perché il sacerdote è uguale a Checco Zalone magrebino. E forse già qui non dovrei dire Maghreb. Beh, no, il Maghreb esiste.
Maghreb esiste, è una zona geografica.
Allora posso dirlo. Checco Zalone magrebino, quindi viene, lui non riesce ad uccidersi nel frattempo, perché lui deve far tornare in vita la tipetta. Lei viene ammazzata, lui cerca di riportarla in vita, lo sgamano e allora lo condannano a una cosa bruttissima, che dicono non l'hanno mai fatta perché è davvero troppo brutta.
È talmente brutta che non la facciamo
lo
proprio.
Lo mummificano da vivo.
Prima gli segano la lingua.
Gli tagliano la lingua, gli cavano gli occhi, gli tirano due sberle sul culo, ma gli tornano via di tutto. Però la cosa brutta, perché lo fanno le stesse cose anche i suoi sacerdoti, però lui gli fanno la cosa brutta, per lui prima di chiudergli la bara ci buttano dentro le cimici, brutte merde.
Le cimici carnivore che se lo mangiano.
Merde. Quindi questo qui dopo miliardi di anni si risveglia perché sti tre inglesi cretini, più un altro gruppo di americani che anche loro hanno scoperto di questa cacchio di... posto.
Tomba, sì, esatto.
Riescono a riportare per sbaglio, aprono un libro sacro, leggono ad alta voce il libro sacro, cioè anche se non credi nelle leggende, magari il libro sacro magari trovato nelle necropoli di Tebe, magari evitiamo di leggerlo ad alta voce, no?
Sì, ecco. Magari non lo farei di notte.
Esatto. Insomma, chi questa? La bibliotecaria deficiente che nella prima scena, perché dopo che ti raccontano la storia della mummia vediamo la scena di tempi attuali in cui c'è lui, ovvero quello della mummia, che sta combattendo una guerra generica contro dei beduini e poi lo sbattono in prigione. E
sì, tipo l'unico che sopravvive, poi doveva morire nel deserto.
Ma poi quella faccia da patata, ma cosa vuoi sopravvivere? Vabbè, per pietà.
Sì, e poi non ho capito perché lui comandava tipo un gruppo di francesi, ma lui era inglese.
Ma lui è americano, non lo so.
Americano, sì, comunque non si è capito.
E poi invece c'è la parte di lei che lavora nella biblioteca e con un unico classico movimento anni 90 fa cadere tutta quanta la biblioteca
disposta
a domino.
Accuratamente a domino, in modo tale,
esatto,
che se ne casca uno, cioè.
Sì, che questa mi ricorda molto una scena di Hercules, quando fa cadere Hercules parlava di Tebe, quindi secondo me c'è un filo conduttore.
Coincidenze?
Non credo proprio. Insomma, riescono a svegliare sta cazzo di mummia che ovviamente...
Cioè, ci riescono, non è che...
Non
è
no,
che ci puntavano.
Non volevano farlo, loro volevano soltanto prendere il libro e andarsene, perché esatto. A quanto pare il tesoro di questa necropoli era il libro.
Ma perché anche in realtà il libro doveva essere fatto d'oro, che però non era quel libro.
Sì,
perché loro cercavano,
c'erano
il libro
tanti
di,
libri.
Cercavano il libro di Rama, loro invece lo trovano, invece, il libro dei morti.
Esatto, hanno fatto una cagata, non sanno riconoscere i libri. Puito si risveglia la mummia, incazzato come la bestia. Deve però riprendere
come una mummia,
deve riprendere tutti i suoi pezzi. E quindi comincia a prendere tipo gli occhi da uno, che tra l'altro per gli occhi dell'unico della spedizione che ha gli occhiali, quindi non ci vede un cazzo.
Però in realtà è bellissimo, perché rappresentano le persone con gli occhiali come le rappresentavano negli anni 90.
Volevo giusto dire
tipo Scooby-Doo, che se ti levano gli occhiali diventi cieco e imbecille.
Sì, infatti,
cioè,
ho
come
detto...
se ti avessi qualche tipo di potere magico negli occhiali che ti permette,
esatto,
di essere senziente.
Infatti ho detto, allora, ma la sceneggiatura è fatta da uno che non ha gli occhiali, perché c'è sta scena in cui appunto li risvegliano, dicono che se si risveglia sto che cozzalone e ci sono le piaghe d'Egitto.
Sì,
quindi...
e lui poi si dovrà cibarsi di chi l'ha risvegliato per ritornare
per ritornare che cozzalone e esatto. Finì e per di nuovo riportare in vita la tipa nuda. Che intanto è mummificata.
Esatto.
E il problema è che appunto la prima piaga, tipo le locuste. Vabbè, cominciano locuste a vedere stra manca. Sto qui con gli occhiali, scappa dalle locuste.
Locuste è fatto in computer grafica, veramente orribile.
Sì, becere. Si vedeva che stavamo arrivando negli anni 2000.
Sì, c'era già nell'aria quella computer grafica, sì, la Matrix, che sì. Si aspettavamo una rivoluzione di tutto, ma così.
E non ce l'hanno fatto. E insomma, lui gli cadono gli occhiali e tu dici, ma Cristo Signore, allora vabbè, non ci vedrai benissimo, ma insomma, piuttosto che rimanere lì e farti mangiare la cavallette, no, lui rimane lì immobile dicendo vi prego aiutatemi a trovare i miei occhiali, invocando le sue lenti bifocali mentre c'è l'apocalisse, cioè, esatto. Ma non è che se perdo gli occhiali perdo 5 neuroni su 3 che c'avevo all'inizio.
Sì, poi nel senso
5 più 3 forse non è normale, cioè, capito? A me quella scena mi ha dato proprio fastidio, ho detto qui siamo proprio anni 90.
Sì, davvero,
non ha perché poi il film in realtà cioè, sono tutti dei rincoglioniti.
Sono tutti, sì, dei debosciati.
Sì, infatti. Perché
secondo me, cioè, una cosa bisogna dirlo.
Finalmente puoi dire debosciati con cognizione di causa.
No, non con cognizione di causa. È doveroso dire che questo film è un campionario di debosciati. Già dalle prime scene, tutti gli aiutanti, sì, tutti quelli che sono presenti nella sala del trono quando lui si bomba la moglie del faraone, esatto, sono debosciati perché non lo fermano.
Ma perché quelli sono i suoi sacerdoti e quindi sono fedeli.
Ma dopo lo prendono. Cioè, non si capisce
perché cambiano, perché sono debosciati, cambiano
e poi
sponda,
la cosa bella,
così,
lo prendono e poi non si sa come lui è libero dopo che va a fare il rituale, quindi sono pure,
sì,
delle
anche quello, infatti,
inutili.
Io ho detto, ma qui me lo sono perso io perché non ho i sottotitoli dell'egiziano antico.
No, lui per qualche strano motivo riesce a liberarsi e a andare a fare il rituale, e poi ovviamente quando è che lo beccano, quando deve finire il rituale, nel momento più importante, cioè, e quindi veramente anche lui poi fa la figura del debosciato.
Ma tutti, poi vabbè, i protagonisti,
il tipo della mummia, lui,
ma vabbè, quello della mummia è il debosciato per eccellenza,
secondo me è passata la storia per essere il debosciato.
Sì, anche perché tu
se cerchi sulla Treccani nella voce debosciato, c'è,
esatto,
messo
anche
almeno le sue foto,
non sai che lavoro fa esattamente. Lui non te lo dice perché si era lì che sparava all'inizio, però comunque,
sì,
non
probabilmente era tipo
bene
un soldato perché,
ma
poi era in,
sì,
contatto,
no,
con qualcuno.
Poi lui lo vedi che sempre sta faccia, sai, qui tipo i Basset Town che hanno gli occhi un po' in giù, un po' ha la faccia da Basset Town per tutto il film, è così,
la faccia da patata proprio.
Sì, è tipo
poi
tubero.
Anche la bibliotecaria, oltre che essere cretina,
e anche inglese, quindi anche una aggravante della debosciata.
Anche inglese è debosciata e raccomandata. L'unica,
sì,
cosa che
l'altro
sa fare è leggere l'egiziano antico.
Il fratello pure lui uguale, perché sono
lui
è
una
c'è una scena che mi ha fatto proprio, ho detto, ma questi, allora, quando gli arrivi, c'è anche, ci sono anche i cavalieri di Rohan del deserto, cioè,
esatto,
questi beduini vestiti di nero,
che alla fine anche loro sono delle persone abbastanza inutili, perché poi cosa succede?
Loro compaiono sulle alture, ti guardano e poi ti dicono, non dovevi svegliare la mummia. Sì, potevi anche fermarmi, cioè, nel senso,
sì, ma infatti loro sono bello che loro fanno tutto questo preambolo. Noi sono 3000 anni che proteggiamo questo sepolcro per evitare che succeda.
Bravi, ci state riuscendo benissimo.
La prima volta che ci hanno provato, complimenti, ci sono riusciti. Beh, meno male che siete qui da 3000. Cioè, e poi è una cosa veramente inutile. Cioè, te ci pensi, Loro arrivano lì per fermarli quando si accampano la prima notte. Arriva...
Che quando si accampano sia loro tre insieme agli americani. Insieme agli perché americani. Anche lì non capisce all'inizio, sembra rivalità perché li trovano nella stessa barca. No, ci siamo rivali. Poi si accampano insieme, fanno gli scavi insieme, bevono il tè insieme.
Sì, vanno a fare anche i picnic. Si fanno mangiare dalla mummia insieme. Quindi non capisci. E com'è che loro li attaccano nella notte, quindi cominciano a fare un po' di spara, ammazza.
E qui a parte dice una scena del debosciato fratello. Il fratello debosciato che aveva appena trovato dell'alcol.
Sì.
Ma per tutta la scena in cui gli sparano, lui sta a bere. Cioè lui si nasconde per continuare a bere la bottiglia. Cioè allora io capisco che sei un po' un ubriacone, però ci sono delle priorità nell'esistenza. Di solito la vita va sopra il tabernello, di solito.
Ma in realtà lui è da come era soddisfatto della bottiglia, sì, non era proprio tabernello.
Poi c'è un'altra cosa che devo dire sul piano delle strane concezioni della vita e della morte in questo film. Però in posso dirla subito?
Certo.
Allora, quando insomma succedono varie cose, alla fine la mummia riesce a mangiare vari americani per
tutti gli americani che gli servono
in foggia di cozzalone. Allora, una mummia base, mettetemi la sigla di Super Quark sotto. Pom,
pom. Esatto,
una mummia in buona salute ha bisogno di almeno 3 americani al giorno per sopravvivere. Lui se li mangia tutti e 3, diventa che cozzalone e rapisce la tipa, cioè la bibliotecaria stupida, anche se l'eroico gatto della bibliotecaria stupida lo allontana perché a quanto pare i gatti sono più cattivi delle mummie, quindi le mummie hanno ovviamente paura,
ma soltanto finché non hanno mangiato, dopo che hanno mangiato i tre americani,
anche il gatto deve andarsi a nascondere. Se non ne mangia 4, non c'è.
No.
Insomma, lui riesce a rapire sta tipa perché deve usarla per riportare in vita la nuda. E quindi loro, il debosciato, quello della mummia, il fratello,
che comunque è un debosciato,
e uno dei cavalieri di Rohan, che sembra anche lui, mi ricorda qualcuno, non lo so, un cantante di qualcosa. Ah, il cantante di. Dopo te lo dico, quando mi viene in mente.
Ma chi, il cantante di Nickelback?
Sì. Esatto. È lui, ok. Sì,
con i capelli neri.
Esatto.
E con meno frisè, perché il cantante di Nickelback aveva il frisè.
Però è lui, se lo scurisci un po' è lui.
Sì.
Insomma, loro tre sfruttano questo generale vecchio che voleva morire, perché nella scena prima era al bar questo generale vecchio con i baffi triste.
Che lui era inglese perché era della RAF, tipo.
Ah, ok.
Era tipo l'unico sopravvissuto, esatto, del suo battaglione.
Lui è sempre ubriacone, che si lamentava, se fossi morto anch'io con gli altri avrei più onore, invece sono qui a bere.
Sì, tipo
palpare i culi alle signore, mi dispiace veramente tanto.
Che triste fine.
Allora loro decidono di sfruttare la voglia di morire di questo anziano per farsi trasportare con l'elicottero.
Con l'aereo?
Con l'elicottero. L'aereo.
Credo fosse.
Sì, non era un elicottero, in effetti. Non mi ricordo in che periodo è ambientato. Ma
no, era tipo gli anni 20 in realtà, okay. Anni 20-30. Okay.
E quindi loro li trasporta, ovviamente si schianta, quindi finalmente il vecchio muore, però è triste perché dici, cioè, tu hai sfruttato questo vecchio che voleva morire, l'hai fatto morire, non l'hai neanche pagato, tra l'altro, e c'è questa scena in cui c'è questa specie di pseudo funerale per questo povero vecchio che cade nelle sabbie mobili nel deserto, che non esistono le sabbie mobili così a random, poi una sabbia mobile grande solo unicamente per far cadere l'abitacolo,
esatto.
E basta,
e poi soprattutto,
gli altri non muoiono.
Si mangia tutto l'aereo,
sì,
è veramente quella scenaria. Fermati, ti prego, prima che diventi imbarazzante. Fermati.
Esatto. No, e più scendeva l'aereo, più dicevi, oh mio Dio, no. E poi lì c'è un'altra scena bellissima. Perché noi abbiamo detto che c'è anche un altro personaggio bello, che è questo. Non ho capito se è francese.
Lui
marocchino.
Credo che fosse tipo nella legione straniera all'inizio, quando c'è quella battaglia, non senso.
Insieme
nel
a quello
inizio,
della mummia,
che coraggiosamente decide di scappare.
E lui
è famoso
perché è il debosciato numero uno. È un vigliacco da paura. Ha i baffetti da francese e ha la
cena. No, i baffetti quelli che sono soltanto sopra le labbra.
Esatto.
Baffetti a culo.
I
sono
baffetti
orribili.
Esatto. Quelli da mascalzone. Quelli da quello, che sai che vende pure tua mamma se ne ha bisogno.
Anche la sua.
E anche la sua, ma perché la sua l'ha già venduta, quindi l'ultima, ce ne sono poche di mamme e ho usato la tua. E lui ha questo accento francese, mamma mia, francese,
cioè,
ma non da francese
magrebino.
Magrebino, esatto. Guarda come sto scegliendo attentamente le parole, perché voglio
politica di corretto, ma dopo farò scivolone tremendo, me lo sento.
Voglio l'applauso, 90 minuti di applausi, 92. Sto anche citando Salmo.
Eh?
90 minuti di applausi di Salmo, va bene.
92 minuti di applausi di Fantozzi.
Ok, che citazione, hai ragione, non c'era più importante.
Scusami, vuoi mettere
bene,
Salmo con ragione, stiamo parlando di cinema.
Va bene, hai ragione.
Che sarebbe anche da recuperare un Fantozzi.
E in realtà però... io ho una perla che mi è stata regalata con Dracula di mezzo.
prossimamente su questi podcast.
Potrei pensarci. E insomma, c'è questo personaggio con questo accento, perché a me mancava, perché gli ultimi film che abbiamo visto purtroppo non c'erano gli accenti europei come piacciono a noi, cioè quelli proprio smaccatamente fatti male.
Quelli proprio fatti male.
Questo purtroppo l'abbiamo visto in inglese, però ha fatto male. No, ma questo secondo me non era fatto male col cuore, era solo fatto male, perché lui non
no,
era...
ci credevamo troppo. No, ah, dici l'accento?
Sì, sì, in
ah,
questo qua.
Ma nel doppiaggio italiano si è fatto veramente col culo, diciamo.
Esatto. E cos'è che dovevo dire di sto qua? Ah sì, c'è sta scena in cui quando muore il vecchio e vengono assaliti da un muro di sabbia che ha la faccia di Checco Zalone.
Esatto.
E il francese fa la fine tipo, oh, no, peccato, però era... No, vedi che adesso mi viene il mio accento, non riesco.
Sì.
No, perché ha questo accento francese che però è francese da magrebino, quindi è un po' strano, non riesco a farlo. Sì. E insomma dice, peccato, però era figo il muro di sabbia. Ma chi se ne sbatte? C'è questa scena, una perdita di 2 ore e 4 di film.
È vero.
Io stamattina
questo...
avevo sonno e continuavo a mandare avanti, detto, ma tu veramente mi hai fatto svegliare alle 7 di mattina, bere il caffè al buio in camera, ancora sotto le copertine, tra l'altro tenendo il volume basso perché ho le cuffie rotte, e però non potevo tenerlo alto perché la mia compagna di stanza di là è tornata alle 3 e stava anche dormendo, poveretta. Non era in camera con me, però nella stanza a fianco si sente tutto, quindi questa poveraccia aveva dormito tipo 3 ore e si sarà sentita tutta la mummia nel sonno.
Immagino gli incubi.
La pace all'anima sua, veramente. E quindi io lì non capivo niente, ma andavo avanti, c'era sempre questo francese che diceva cose che non interessano a nessuno e che rimane vivo fino all'ultimo secondo e continua a scappare. Tu dici, però in effetti essere vigliacchi ripaga in questo film.
Esatto, sì, sì.
Cioè, perché è solo la vigliaccheria. Cioè,
alla fine, nel senso, non ti, come dire... Alla fine smetti anche di vederlo come uno di quelli che dici, ah,
sì, perché all'inizio dici, ah, guarda sto stronzo. Il primo minuto, poi dici, beh, fa anche bene. Nel senso, sì, perché sì. Dovrei, perché poi anche lì dici, traditore. Perché era tipo collega militare di quello della mummia.
Esatto.
Ma traditore cosa? Che tu stai girando con una, con 2 deficienti. Lui sta girando con 3 deficienti. Vabbè, ho un deficiente in più, però comunque avete tutti e due fatto delle scelte discutibili di vita. E lui,
sì, esatto,
alla fine, il francese decide di servire la mummia, perché ha detto saggiamente, fa, dato che i miei padroni erano i padroni capi, quelli che erano gli americani, e se li è mangiati tutti, in realtà la mummia non è altro che i suoi capi tutti insieme.
Sì, sì, che poi
quindi...
Sì, infatti, che poi lui, nel senso, è bellissimo come in un qualche modo si recluta lui.
Sì, sì,
ovviamente da vigliacco quale è, lui non è che ha una divinità sola,
ha
al collo un, come dire,
ha tipo,
una collezione di tutti i simboli religiosi,
sì,
tutte le religioni possibili,
esatto,
e lui
tipo,
comincia a pregare,
esatto,
tutte le divinità sperando che qualcuno intervenga. Poi a un certo punto tira fuori la stella di Davide e la mummia riconosce che è il simbolo di quelli che all'epoca erano gli schiavi dei faraoni.
Ah, ecco, perché io lì non avevo i sottotitoli dall'egiziano antico, quindi non capivo.
E lui fa, ah, parli la lingua degli schiavi, allora mi puoi essere utile, quindi lo risparmia.
Pensa te.
Quindi nel seguito ce lo potevamo immaginare a costruire le piramidi da solo lui, però non
no,
non
è no, infatti non sopravvive. C'è la classica scena in cui ovviamente lui si appoggia su un pezzo di piramide, una piramide gigantesca piena di oggetti, mummie, cose, tra l'altro c'erano anche le guardie mummificate, che dici, ad un certo punto alla fine compaiono mummie da ogni dove, veramente da ogni orifizio.
Esatto.
Te le lancio
poi la cosa bella, cioè questa cosa delle mummie che sono tipo i film degli zombie degli anni 80.
Sì,
le mummie escono tipo rispondendo a alza la mano e esce la mano,
esatto,
dalla terra.
E poi mi ha fatto morire, perché in sto film ci sono i versi. Tutte le cose fanno versi. Gli insetti non fanno rumori, si muovono. Tutti quei versi finti da anni 90 degli insetti. Le mummie che fanno.
Ma il verso più bello.
Non hanno la lingua.
Perché
dovrebbero fare versi le mummie?
No,
non sono zombie, ragazzi. E anche gli zombie non capisco perché facciano versi.
No, ma la cosa più bella, secondo me, la scena più bella. Cioè, a parte che chiude, ci sono un sacco di scene belle. Il suono più bello, diciamocelo, è il suono che fanno i tesori. Cioè, quando l'oro quando brilla fa tin.
Sì, sì, perché capisci che è clink.
Senti che
infatti,
proprio...
Infatti quello stupido che prende gli scarabei convinto che siano d'oro e poi diventano scarabei e gli vanno sotto la pelle, che è una scena iconica di quel film, non facevano tin. E qui
no,
dovevi capire
subito che era fake. Che era un fake.
E quindi,
che poi comunque... Le scene quelle degli scarafaggi, solo a me hanno traumatizzato quando
tutti,
ero piccolo.
Penso che abbiano traumatizzato.
Mi è dato veramente
ma
un sacco
già
fastidio.
Primi, non mi puoi mettere nei primi 2 minuti uno che gli metti le cimici dentro la tomba. Uno poi va a dormire e pensa di avere le cimici nel letto. Cioè, ma ci rendiamo conto? Io
sì.
Stanotte ho sognato una cosa del genere. Forse stavo pregustando la mummia. Può essere.
Il tuo subconscio stava tirando.
Sì. Cioè, ma infatti a me... Io infatti non mi ricordavo che succedeva a più persone quella cosa degli scarabei. Che dai, ma che... che schifo. Perché poi lui ce li ha anche in bocca la mummia, sti scarabei del cavolo. Ce li ha da
ce li ha ovunque, se lo sono mangiato.
Sì, poi non ho capito perché a un certo punto sputa anche le zanzare. Cioè, è proprio una cloaca sta mummia, veramente.
Sì, ma perché poi a un certo punto doveva tirare fuori tutti i poteri e far vedere che lui era
poi
il
signore.
Poi
anche lì non ho capito un'altra cosa. Non so se perché non avevo i sottotitoli. Alla fine di tutto quanto, allora loro arrivano alla tomba dove lui sta facendo il rito per far tornare in vita lei, Cici e Cocò. E finalmente, dato che a quanto pare solo la tipetta stupida, cioè la bibliotecaria, solo lei sa leggere quel particolare tipo di egiziano.
Anche il fratello. Perché poi alla fine
ma lo dicono nel film che anche il fratello lo sa leggere.
Evidentemente no, però col fatto che sono entrambi figli di mamma egiziana.
Sì, vabbè, però è come dire, vabbè, e mio papà era idraulico, quindi i figli di default sanno aggiustare una lavatrice. No, capito? Quindi anche lì sto qui all'ultimo, sto ubriacone, riesce a leggere il libro
e si rende improvvisamente utile.
Utilissimo, dici, ma allora non eri così speciale, bimbetta, inutile che ti agiti perché lei per tutto il tempo fa vedi quelli di Cambridge, però non è che
era Bambridge.
Bambridge che invece era il compito.
la Cambridge finta.
Mi ha spaccato tantissimo.
È veramente tremendo.
E quindi insomma riescono a finalmente a bloccare sta cacchia di mummia. E, cioè, c'è una scena in cui la sua anima viene strascinata via dai cavalli, dei cavalli infernali.
Sì, esatto.
Però lui rimane vivo e poi lui torna mummia. Cioè, il finale è un po' buttato lì così, come dire, mettiamoci gli ultimi effetti speciali che non ne abbiamo abbastanza. Fai l'acqua fatta dalle anime. Che poi lo riprendono anche nel Harry Potter, perché funziona l'acqua con le anime.
L'acqua con le anime.
Tira più un carro di acqua con le anime che
un carro di infernale.
Esatto, quella cosa.
Esatto, quello che volevo
dire.
Quindi
il finale. Perché
sì, perché poi
negli anni 90.
Essendo negli anni 90 c'è questo finale in cui ovviamente questo credo che abbiano voluto fare una mezza citazione alla Indiana Jones in cui il tempio crolla. Cioè, poi a un certo punto comincia a crollare tutto. Cioè,
perché appunto il francese si appoggia su una cosa generica all'interno dell'oddio, ho rotto il microfono, no? Si appoggia su una cosa qualunque.
Su una leva generica nascosta,
cioè,
che deve attivare qualcosa.
Una sedia in un gigantesco auditorium. Fatalità, guarda te il culo, la tua sedia fa saltare in aria tutto l'edificio.
Comincia a farlo crollare, quindi fare una fuga cambolesca in cui tutti muoiono, ma solo te fino alla fine ce la fai.
Esatto, e loro si salvano e poi esplode tipo il tempo.
No, la cosa bella, non è che esplode, cioè non solo esplode, cioè loro cominciano a uscire, vedi che proprio si creano le crepe nella sabbia, che questo non ha perfettamente senso, e comincia a crollargli tutto contro.
Sì,
le colonne, le statue.
Ma perché eravamo ancora negli anni 90 quando piacevano gli le
catene. E poi loro escono da questa città che appariva tipo solo a una certa ora del tramonto e vedi tipo le montagne che compaiono insieme alla città che tipo affondano uno stile Titanic.
Ma sì, perché devi cadere tutto.
Cioè sì, ma da fastidio, vedi sti pietroni larghi chilometri che si inabissano e scendono e poi ci sono effettivamente delle esplosioni di sabbia.
Sì, però quella scena è bella, invece come sei riuscito a infilarci le esplosioni perfino con la sabbia?
Cioè,
perché eravamo alla fine degli anni 90, ha detto questo è l'ultimo film.
È l'ultimo film
90,
in cui possiamo mettere delle esplosioni importanti, mettiamo delle esplosioni esotiche.
E quindi con questa esplosione esotica, purtroppo, io finirei, perché avrei tante altre cose stupide da dire, però... dato che l'ho visto un po' in hangover questo film.
Per ora fermiamoci
qui. Però mi ha dato delle belle emozioni. Nel senso, è la prima volta che vedo un film alle 7:30 di mattina, neanche l'ultima. Non mi è dispiaciuto.
Poteva andare peggio, diciamo.
È stata un po' un'esperienza ultraterrena, devo dire. Sì. Perché poi sono andata a lezione. E quindi è stato tipo.
Hai avuto un po' l'after effect.
Mi sembrava
di sentire un po' di egiziano risuonare nell'aria.
Sì, esatto. Anche perché non ho capito metà del film in quanto in egiziano senza sottotitoli. Però magari adesso ormai magari stanotte. Tipo secondo
sì,
hai
sì,
bisogno
hai
di sedimentarlo.
Sì sì, hai tipo la rivelazione nel sonno e quindi capisci tutto. Adesso capisco, devo
bene.
Dirlo nel podcast.
E quindi insomma, allora la prossima volta io allora voglio un film degli anni 2000 ormai. Si va sui 2000 adesso.
Sì,
andiamo
potenti 2000, 2000. Ma anche, possiamo arrivare anche più recenti, possiamo arrivare anche film...
No,
sì,
dici...
No, diciamo, progrediamo, arriviamo fino ai tempi nostri, non magari la prossima volta, però teniamoci.
Quindi però mi mancheranno gli anni 90, sono qui nel...
Torneranno. E
torneremo anche noi con dei film trescissimi, quindi buonanotte, buona serata, buona mattina se vi state ascoltando.
Perché magari
mattina,
c'è qualcuno
e
che
poi
ci ascolta alle 7 di mattina prima del caffè.
La mummia, che forse... Cioè. Sì.
Adesso
lo consiglio a tutti.
Provate a guardare la mummia prima
delle 7:30.
Prima del caffè.
E buonanotte. E mattina.
Alla prossima.
Buon carnevale.
E che questa volta stiamo anche relativamente bene, quindi tocchiamoci. Ciao a tutti.
Non dirlo. No, anche in questo caso c'è una maledizione, però, se ci pensi.
Cioè?
Perché l'altra volta c'era qualcosa di... C'era una maledizione. Ah, di Chinatown. Ah, che probabilmente sì, ci veniva il cagotto. Questa volta c'è la maledizione della mummia. Figurati se la prossima volta siamo sani. Siamo sani da ben due puntate.
Esatto. Quindi la prossima volta ci verrà il cagotto con le locuste.
Ah, però io vorrei dire un'unica cosa. Io ieri ho mangiato della mozzarella scaduta. Ho passato un pomeriggio emozionante.
Ma te te ne cerchi.
Rischiavo di non essere qui. L'ho scoperto dopo che era scaduta. E su questo ho realizzato che c'era qualcosa di strano.
E su questo direi che possiamo stendere un velo pietoso e mummificarci con esso. Un saluto.
Io adoro queste parti finali. Sono proprio...